11 e 16, dopo un tot di spottini, quest'oggi cominciamo così, ricominciano le dirette qui su Radio Blackout. Questa è Stacca Stacca, trasmissione di approfondimento tecnologico. Noi quest'oggi abbiamo fatto le ore piccole, mi sa, perché vedo gli occhietti molto molto ristretti. Scusami, ti avevo. Avevi ancora il fader abbassato. E quindi direi che partiamo con la sigla. Dai, partiamo con questa
dai,
sigla.
Mettiamo la sigla, togliamoci le caccole dal naso e si parte.
No, vedi che cominciamo male.
Bottoni, schiaccio bottoni.
In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer. Il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare, difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Qui sarà in grado di minare la criptomoneta di
iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena. La Lombardia è strapiena di 5G e fanno finta di non vedere.
Ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far apparare o ci potranno uccidere.
E diventeremo dei piccoli robot.
Forse ci stanno tracciando, stacca.
Undici e 19, quindi ricominciano appunto le trasmissioni. Scriveteci al 346-667-3263 dei contributi, dei messaggini, insomma fateci sentire che ci state ascoltando, anche allo 011-249-5669. Vi dicevo, occhi piccoli quest'oggi. Un saluto sicuramente ai bucanieri e le bucaniere all'ascolto, che hanno sicuramente magari già visto, guardato, sono riusciti un po' a spulciare questa bomba che è uscita ieri, di cui insomma vi volevamo un po' raccontare un buffer overflow su un programma molto comune, un bug diciamo uscito, quello che si chiamano le CVE.
Un bel buco di sicurezza.
Esatto, un buco di sicurezza abbastanza molto molto grave, su un programma comunemente installato in un sacco di macchine che accudiscono i nostri dati, diciamo così, i famosi serveroni. E insomma è uscito ieri appunto questo è stato pubblicato, perché insomma è una cosa, mi sembra che è stata scoperta il 13 gennaio, un grosso bug su un tool che è appunto Sudo. Che cos'è Sudo?
Sudo, Super User Do, è una di quelle cose che più o meno come quando su Windows clicchi con il destro e fai esegui come amministratore. Più o meno sudo è quello, però da terminale. E quindi sudo permette di diventare amministratore e di fare un sacco di cose importanti, no?
Esatto, cioè diciamo che quando immaginate, insomma, per chi è all'ascolto magari amministra macchine o smanetta con la linea di comando, diciamo che uno dei comandi che viene utilizzato spesso per fare delle operazioni di amministrazione sulle macchine è questo sudo, che, come dicevi giustamente, permette di eseguire, non so, installare applicazioni, installare pacchetti, cancellare file, cioè quando volete fare dei danni di solito vi serve questo tool, che è appunto sudo. È un tool storico, non so quanti anni, 1000 anni ha, sarà nato prima, non so, dell'Unità d'Italia, diceva qualcuno, e appunto soffre di un bug che tra l'altro ho letto ha più di 10 anni, questo bug, però è stato scoperto da poco. E con questo bug è possibile ottenere i privilegi di amministrazione su una macchina senza conoscere giustamente, ovviamente, le password, senza avere un altro tipo di identificazione. Quindi vi potete immaginare quanto su cosa la questione. E infatti molti questa notte stavano pigiando in maniera forsennata sulle loro tastiere, sia alla ricerca di aggiornamenti per le loro macchine che devono, insomma, accudire, che devono, insomma, anche noi sucisti giustamente abbiamo un po' di cosette che ci teniamo, insomma, e quindi qualcuno di noi ha avuto premura di aggiornare i sistemi.
Sì.
E sia dall'altra parte chi invece ha voluto più giocare sul lato creativo, diciamo, della questione.
Già, perché per qualcuno è una bomba e bisogna fare le ore piccole a pecciare, sistemare, aggiornare. Per qualcun altro è di nuovo Natale ed è arrivato un altro regalo e quindi si possono ownare tutte cose.
Quindi fateci sapere se vi state divertendo al 346-667-3263. E, vogliamo parlare un po' nel dettaglio di questa faccenda. Tra l'altro è uscito anche il POC.
Sì, l'ho provato, tra l'altro.
Io, guarda, su tutte le macchine Fantastico. Che ho, diciamo, posso mettere le mani, ha funzionato. Cos'è il POC?
Proof of Concept.
Esatto, diciamo che quando escono delle vulnerabilità esce di solito un advisory che dice raga, abbiamo trovato sta vulnerabilità. E senti che base ti metto.
La base delle vulnerabilità.
No, questo è Hans Schleckner, che ho trovato su sostieniradioblackout.org, un album che si chiama Abangoma Inyanga Intoxication e che ci accompagnerà in questa oretta come tappetino, secondo me. Mi sembra che
bello, mi fa molto
sia contestuale, no?
Vulnerability tappetino
ci accompagna, insomma. Insomma, di che stavamo parlando? Di questo sudo.
Di frittelle stavamo parlando.
Sudo. Insomma, stavamo parlando appunto degli advisory. Di solito quando esce una vulnerabilità qualcuno si preoccupa appunto di pubblicare, ci sono dei posti dove vengono pubblicate le liste di vulnerabilità che diventano pubbliche e di solito non sono accompagnate da molti dettagli, no? Cioè esiste questa roba che si chiama vai, sentiti libero.
Cioè ci sono in realtà queste bacheche dove si mettono le varie vulnerabilità. Di solito è linguaggio complicato dove spiegano più o meno come si fanno, bisogna utilizzare dei trick con la memoria, dei buffer overflow o, diciamo, c'è molto linguaggio tecnico e magari molto spesso è difficile da implementare quello che è lo script che ti fa diventare
Che sfrutta quella vulnerabilità. In questo caso appunto si parla di una escalation di privilegi, quindi quello che ti permette di fare questa vulnerabilità è, da i permessi di utente normale, diventare super amministratore attraverso appunto lo sfruttamento di un bug all'interno di questo tool. E appunto i database, cioè le liste di queste vulnerabilità che vengono pubblicate, si chiamano le CVE, che sta per Common Vulnerabilities and Exposure Database. E quindi ci sono le CVE, di solito c'è l'anno, quindi CVE 2021, e questa qui è la 3156, per dirne così.
Ce n'è un po'.
E niente, appunto, di solito non c'è il POC no? Cioè,
no,
bisogna
non lo
un po'...
rilasciano perché è un po' pericoloso, complicato da implementare, però...
Però dicono, negli advisory dicono, boh, c'è questo bug che ne so, fa crashare questo programma, sfrutta, puoi, che ne so, mandare delle mail da un'altra... Cioè, diciamo che sfruttano dei percorsi all'interno dei programmi che non erano stati previsti per far fare ai programmi delle cose diverse da quelli
per cui sono stati progettati.
E invece i POC, quando si trovano, sono i proof of concept, cioè è un altro programma che utilizza la vulnerabilità che è stata scoperta e la sfrutta, no? Quindi capite bene che scrivere un POC richiede anche delle altre abilità, cioè oltre a dover trovare la vulnerabilità, scoprire il bug, bisogna anche sfruttarla, che non è alquanto banale, diciamo. Ci vogliono risorse, denaro, insomma,
capacità,
gente,
anche capacità per scrivere il programma, cioè saper leggere quello, capire quello che c'è scritto e poi scrivere del codice che usa esattamente quella vulnerabilità per fare qualsiasi cosa.
E quindi c'è un POC pubblico che è molto facile da utilizzare, cioè si copia e incolla, si mette in un file, si fa chmod più x per renderlo eseguibile, si lancia. Tra l'altro ci sono anche dei modi per scoprire se le proprie macchine sono vulnerabili a questo bug. Però lo sono.
Però state tranquilli che sono vulnerabili, cioè non c'è...
Lo sono perché sì, diciamo che il range di versioni che è afflitto da queste vulnerabilità di sudo è all'interno di tutte le distribuzioni, quindi sì. Se avete Debian Stable, Debian Testing, Debian Red Hat, insomma, ditene una, ce l'ha. Quindi il suggerimento è, se siete a pigiare tasti su schermo nero, scritte bianche, potete usare sicuramente questa occasione come scusa per
malattia.
Con lo smart working è un po' più difficile questa storia, però come scusa, se volete pubblicarci un leak, non so, lavorate per volete lavarvi un attimo la coscienza oggi, no? Diciamo che volete andare a dormire più tranquilli, questa è un'ottima scusa per mandarci
esatto. Tu che lavori nel Ministero degli Interni e hai un accesso solo
dai,
come un normale utente,
dai, scrivici,
ascolta stacca stacca, utilizza lo script, diventa root, licca tutto. O tu che lavori da Leonardo, no? E che volevi tanto mettere un no, malware,
di quello lì che c'è già, di quello lì che c'è già.
L'hanno già preso.
Comunque niente. Veramente, se ci volete scrivere a _@autistici.org, ma fate prima anche a pubblicarlo, pubblicatelo.
Ma sì, ma pubblicatelo. Infatti oggi parleremo di leak nell'approfondimento e andremo avanti. Però secondo me c'è una news subito dopo che si collega a questa.
Vogliamo mettere un pezzo prima o...
Vai, sì.
Mettiamo un pezzo, dai, mettiamo un pezzetto. Vediamo, adesso mo scelgo. 11.32, sempre all'ascolto dei 105.25 di Radio Blackout. Stavamo parlando di una vulnerabilità molto pesante che è stata pubblicata ieri, che non l'abbiamo detto, ma in realtà oltre alle CVE, oltre ad avere un numero identificativo, di solito gli si assegna anche un nome, no? Dirtica, insomma, dei nomi che insomma sono più mnemonici. E questa si chiama Baron Samedit, perché il tipo che l'ha scoperta si chiama Baron Samedi o Samedi, non so se è francese o indiano probabilmente, e siccome sfrutta una, diciamo, al suo interno utilizza una delle particolarità di Sudo che è Sudoedit, e quindi insomma per fare questo simpatico gioco di parole l'hanno chiamato Samedit, Baron Samedit. Quindi cercatela così, il report molto tecnico lo trovate sul blog di Qualys, qualys.com, che è un'azienda che si occupa di sicurezza, è veramente molto dettagliato, quindi se avete il pomeriggio così che non avete un granché da fare ma volete infognarmi su una roba del genere, andate a spulciarvi il report.
Tra l'altro io volevo dire che sto aggiornando Debian, ho anche riavviato la macchina, lancio la POC, lancio l'exploit, continua a funzionare.
Funziona, è vero, anche a me è successo, cioè anche ieri appunto aggiornando sia Debian Stable, dopo che è uscito, di solito quando escono queste vulnerabilità cioè si attiva un meccanismo che si chiama appunto quello della
panic room, tutti urlano.
Responsible disclosure, cioè chi trova questo bug non è che lo dice al mondo intero, va prima da chi è che ha scritto quel software di cui ha trovato la vulnerabilità
e gli dice,
guè, che facciamo? Io ho trovato questa cosa qui. Poi insomma si aprono mille strade, però in questo caso appunto Sudo, chi ha scritto Sudo è stato avvisato, e anche tutti quelli che diciamo si preoccupano di pacchettizzare il software dove Sudo poi gira, quindi in particolare le distribuzioni Linux che hanno dei team di sicurezza che si occupano proprio di questo, e quindi quando ci sono questi eventi sono proprio quelli che devono stare sul pezzo la notte e rilasciare velocemente gli aggiornamenti del software.
Un'ultima cosa che secondo me ha senso dire, se avete assolutamente bisogno di avere la macchina che non sia vulnerabile e il pacchetto non esce, l'aggiornamento non esce, togliete Sudo.
Togliete Sudo, però cioè, fate in modo di avere un altro accesso.
Beh, chiaro. E quindi
colleghiamoci, che mi sembra molto related questa cosa.
È successo che l'ACI, il centro per Computer Emergency Response Team del governo,
il CERT AGID
ha rilasciato un report di monitoraggio sui protocolli HTTPS, i livelli di aggiornamento delle varie versioni dei, diciamo, siti web, dei CMS nei portali istituzionali della pubblica amministrazione.
Sì, avevamo accennato la scorsa puntata di Stacca Stacca. È un report che è uscito in realtà credo un mese fa, sì, è datato 18-12, quindi prima di Natale. Però insomma, quando escono queste vulnerabilità, no? Come quella di cui stavamo parlando prima, ovviamente quelle precedenti subiscono un maggior risalto, no? Perché di solito quando ci sono gli attacchi insomma che poi funzionano, sono concatenazioni di vulnerabilità. Concatenazioni di vulnerabilità sfruttate, no? Quindi magari c'è una vulnerabilità che ti permette di diventare utente all'interno di una macchina, però tu sei un semplice utente, però comunque hai già superato, diciamo, degli step, no? E quindi puoi iniziare a fare qualcosa. Ad esempio, hai accesso a questo Sudo, no? Che guarda caso proprio
oggi
è vulnerabile, e fino a ieri tu non lo sapevi, invece oggi lo sai. Quindi tutto è, si può guardare con una luce diversa.
In security queste cose capitano, cioè si aprono delle porte, dipende dal giorno della settimana, e quindi magari si era bloccati fino a quando non esce una vulnerabilità e all'improvviso una porta si apre. E quindi ecco perché è così importante tornare anche su alcune di queste news, tra cui diciamo i vari controlli che hanno fatto su questi siti dell'amministrazione pubblica. Perché? Perché ad esempio abbiamo un 2% di siti web che non hanno HTTPS, e diciamo già questo è parecchio rilevante. È indice. E poi ce ne sono altri come il 67% che non è aggiornato di questi CMS
e che ha gravi problemi di sicurezza. Insomma, questo report prende in considerazione un 21.682 nello specifico portali della pubblica amministrazione, quindi ospedali, che ne so, l'INPS, tutti i sottoportali, comuni, province, ASL, insomma ci sono 200.000 di portali, non 200.000, 21.000. Di questi, tra l'altro, ne hanno trovati raggiungibili 20.000, quindi 1.000 non hanno potuto neanche vedere che problemi potessero avere, perché proprio non riuscivano a raggiungerli. E di questi altri 20.000, insomma, hanno trovato varie cosette. A me ci sono due cose che in questo report mi fanno un po' sorridere, diciamo così, a parte il fatto che in gran parte di questi portali ci sono anche i nostri dati, e quindi forse un po' meno mi fa sorridere, però uno dei dati che risalta ai miei occhi perlomeno è che meno della metà dei portali utilizza un CMS, uno tra i CMS di quelli più riconosciuti, no? Quindi WordPress, Joomla, Drupal, eccetera. E 49% di indica il report, no? Quindi vuol dire che tutto il resto è praticamente sì. Io leggo la lista, ci sono veramente dei sistemi che io forse non sentivo neanche
Plone
quando ero giovane, no?
Madonna,
cioè non so, PIMCore, Silver Stripe, Adobe Experience Manager, Google Sites, tra l'altro. Cioè, ma Microsoft SharePoint, cioè sì, ci sono, sì. 15, cioè poi bisognerebbe anche andare a vedere che cosa sono, però sarebbe interessante avere un report dettagliato, che purtroppo giustamente per questioni di sicurezza non viene pubblicato, purtroppo per noi. E tra l'altro anche di questi CMS, no, che comunque, che ne so, WordPress, ci sono tanti occhi che lo guardano, no, il codice, che si occupano della sicurezza di WordPress. Nonostante questo, cioè comunque è un software ovviamente scritto coi piedi, perché non è mai stato reingegnerizzato, è una roba che si portano dietro ormai da non so quanti mila anni, e quindi è molto difficile. Che tra l'altro è un problema pure che ci abbiamo noi, questo non sono suggerimenti per i nostri ascoltatori, però il sito di Radio Blackout è comunque su WordPress, e questo per noi è un problema. È un problema perché noi dobbiamo mantenere comunque una retrocompatibilità con i contenuti che ci sono al suo interno. Detto questo, almeno bisogna mantenere le versioni aggiornate, proprio per evitare occasioni di questo genere. Cioè, quando escono delle vulnerabilità, ed escono le vulnerabilità, cioè non è che non escono, e la domanda è solo il quando.
Esatto, come oggi, la dimostrazione è oggi.
E quindi bisogna stare un po' sul pezzo a aggiornare il software. Questo è un suggerimento che noi diamo sempre qua a Stacca Stacca: state manzi e aggiornate i vostri software, perché sì,
cioè. Sì. È un'informazione, un suggerimento per la pubblica amministrazione: aggiornate i vostri software. E
certo, noi
quindi
lo diciamo per questo, infatti, sì, del sì. Report
non lo stiamo dicendo perché qualcun altro possa utilizzare il bug di sudo per l'amministrazione, insomma non ci permetteremo mai.
E quindi questo è, andatevelo a guardare, è su certagid.gov. l'Agid è appunto l'agenzia per l'Italia digitale, che tra l'altro mi sa che è un oggetto nato da poco.
Non so. Meno di un anno.
Sì, sicuro? Non so. Se lo sapete, fatecelo, scrivetecelo, insomma, mandateci i dettagli al 346-667-3263. Nel frattempo ci arrivano un po' di messaggini, qualcuno ci dice grazie che siete là, buona trasmissione, e qualcuno ci comunica che vive meglio da quando ha scoperto un pacchetto demo, si chiama Unattended Upgrades.
E ci vivo meglio anch'io,
cioè, però quando funziona io ci vivo meglio. Però cioè, io adesso chiedo anche a chi è all'ascolto, ieri sera insomma abbiamo provato ad aggiornare tutte cose e poi abbiamo anche riprovato l'exploit e in effetti continua a essere vulnerabile, cioè aggiornando sudo tra l'altro, che era uno degli unici altri due pacchetti che avevano appunto degli aggiornamenti oltre a WireGuard, aggiornando sudo e riprovando il POC funziona. E quindi io ci sono un po' rimasto malino, non so se devo riavviare, però non volevo riavviare.
Ma tanto non serve a niente, ho riavviato, ho continuato a farlo, funziona uguale. Secondo me c'è scritto eco, sono diventato root e noi ci crediamo, praticamente nello script non fa niente, non è una POC, è un eco.
Tra l'altro ho appena scoperto che questo album si chiama non solo Abangoma Inyanga Intoxication, ma ha un due punti e continua con Music for Wasted Keyboards. Che mi sembra molto molto contestuale.
Ma l'hai sentita questa cosa che Trump si è messo i bigodini e cerca di entrare nei social network facendo finta che è nuovo e così magari non lo bannano?
No, non mi tocca. Comunque 11:45, sempre Radio Blackout. Io quasi quasi metterei prima un pezzo, adesso lo cerco. E poi vuoi raccontare di cosa parliamo nell'approfondimento dopo?
È uscito praticamente un leak abbastanza grosso, diciamo molto grosso, anzi diciamo gigante in Brasile. E questo leak ha a che fare con quello che si potrebbe dire credito sociale, referenze, feedback di credito. E quindi ho diciamo intervistato una persona che sta in Brasile che ci spiegherà un attimino meglio come mai questa cosa mette a rischio tutte le persone, tra cui nello specifico anche attivisti e difensori dei diritti umani. E mettiamo un pezzo e vediamo un po' che cosa riusciamo a scoprire a breve.
No, in realtà dovresti ancora temporeggiare un pochino perché non trovo nessun, cioè ho un attimo traccheggiato con la playlist.
Va bene,
per
allora
mettere gli spottini.
Una news veloce che Grazie. È da un po' che ci teniamo in sai che abbiamo lo stanzino delle news che prima o poi diciamo quando c'è bisogno. È successo a gennaio, inizio gennaio, che GitHub ha avuto alcuni problemi riguardo un certo licenziamento in seguito ai fatti successi a Capitol Hill, ovvero una persona sulla piattaforma chat che GitHub usa ha scritto: raga, state a casa, ci sono i nazi in giro che stanno andando verso Capitol Hill, fate attenzione o cose di questo tipo, e la persona è stata licenziata il giorno dopo. Quindi da una chat molto semplice che ha scritto questa persona, GitHub che controlla le chat, credo stesse su Slack, sì, un gruppo Slack, quindi interno, informale dei vari colleghi, qualcuno o ha riportato o un capo ha letto, comunque fatto sta che il tipo ha finito di lavorare il giorno dopo. I motivi sono stati incomprensioni, violazioni dell'utilizzo dello strumento, insomma delle cazzate che GitHub ha tirato fuori. Fatto sta che questa persona arriva da una famiglia che è scappata dal nazifascismo in Germania ed è andata negli Stati Uniti. Questa persona ha provato anche non a fare causa, ma semplicemente a lanciare merda contro GitHub, e GitHub di tutta risposta a quello che ha fatto dopo 2 settimane è stato cercare di riassumere la persona stessa dicendo ci siamo sbagliati, per cercare di ripulirsi la faccia. GitHub, che ricordiamo è ormai stata comprata da Microsoft. La lungimiranza di Microsoft e anche come insomma organicamente funziona bene nelle decisioni mi stupisce sempre.
E quindi dai, questo pezzo ve lo metto davvero, metto Pirati.
Bene, capitano, sono lieto di vedervi sorridere di nuovo. Questo ci porta ai bei tempi quando...
Istigazione a delinquere.
Pirati per bene, saccheggiando e massacrando. Capitano, perché non riprendiamo il mare?
Ecco perché dovremmo mollarvi ormeggi. Quest'isola ha cessato di essere un posto rispettabile.
Giusto, scusate, giusto.
Sono lieto che siate d'accordo.
Certo, devi averti la più sontuosa.
Subito, capitano.
Sono il capitano dei pirati. E sono qui per il vostro oro.
Con la ciurma di balordi all'arrembaggio, in mezzo al peggio, sta roba non si vende perché non ha prezzo. Vi disprezzo ed interite sulla cute, ho 1000 note per la voce contro le cazzate che mi dite. Senza fede avanzo i colpi del rullante nelle cuffie. Ogni 3 rime sputo merda sull'impero con il contagocce. Troppe sconfitte, mani trafitte senza segni, occhi rossi e denti marci. Quindi è meglio stare attenti dagli squarci del mattino a quando cala il sole. Tutte 24 le ore se mi reggono le arterie. Il tuo eroe non mette ancora il cuore in pace. Allarme rosso per le strade dove alzo i volti. Tensione e non durate, mezza sega delle classi dirigenti. Non ci freghi, teniamo gli occhi bassi per vedere quando cedi. Come vedo il calcare sopra i testi scritti per andare contro stronzi coi colletti bianchi.
Benvenuti nella ciurma dove non c'è capitano. Corsari tutti uguali tra quel buon vecchio che mano. Pronti per l'assalto al fascello alla deriva. Quello che avevo nominato anche musica nociva. Non è mancanza di inventiva, c'ho un vocabolario immenso. È solo che lì dentro era rinchiuso il mio buonsenso. Ardente come assenzio che trangugio dal bicchiere. Lacerante come l'archibugio del suddetto bucaniero. Lo faccio per mestiere, ma per vocazione. Come scopo c'è l'esproprio dei beni del padrone. La ridistribuzione dei tesori ai nullatenenti, permettendo l'immediata corsa agli armamenti. Attenti a non vederci dello spirito guerrafondaio. Siamo solo ceppi scoppiettanti in questo focolaio. Un altro guaio all'orizzonte, come Caronte sullo Stige, mi traghetto verso le catombe.
Istigate l'incore, senti lotta al cardiopalma. Vi spedisco sottoterra coi compagni di merenda e di battaglia. Una scimitarra in mezzo ai denti, ficco sabbia dentro gli ingranaggi dei potenti. 1000 secondi del tic-tac dell'orologio, ritmo monotono ogni giorno è pessimo. E se vi sparate non vi biasimo, in delirio alcolico rulliscio spugne e gamba di legno. Quando bottino un sogno il colpo è andato a segno.
Parole come bisturi, la prova per i posteri di eserciti di cerberi, conseguito di barbari caparbi. Rifiutan vite da nababbi, istigandoti a delinquere e a compiere altri danni. Scansoi affanni come palle di cannone, scimitarra sfoderata pronta per l'esecuzione. Dei servi nel plotone degli yuppies in Ferrari all'avventura tra i quartieri come per i 7 mari.
All'attacco in rotta contro il regno del consumo, picchio duro con la flotta, tu lascia a casa l'humor. Seguo le mie orme fuori dal grece come sempre. 8 battute da tenere a mente per la merda che uno spinge e non si finge. È tutto dentro agli occhi, da tacchi a spillo delle spille ai cocktail dei fighetti. I nostri soldi per gli stronzi come premi e come pegno. Bagno le mie rime in versi tossici al 100%.
Assicurate l'altro maestro, maestri!
Yeah.
15:52, Radio Blackout, 105.25 FM, radioblackout.org è il sito da cui potete ascoltarci anche in diretta via streaming. Qualcuno tra l'altro via messaggio ci informa che insomma ci rincuora, dice: ciao bellezze, l'anno scorso vi ho ascoltato a bomba, lavoravo nei campi ed eravate sempre in compagnia, quest'anno sto facendo fatica come tempistica e da streaming mi si blocca di continuo. Se ci confermate questa cosa, insomma, comunicateci quando avete dei problemi, scrivete alla radio, non c'è problema, noi insomma ci guardiamo. I podcast, ci chiedono anche dei podcast, i podcast di tutte le trasmissioni di Radio Blackout che decidono di pubblicarli, li trovate sul sito della radio per l'appunto, quindi radioblackout.org è il punto di riferimento. Non c'è modo di poter scaricare i podcast come dalle stesse scorse nel nostro sito. Diciamo che è una richiesta che ci è arrivata un sacco, questo ci fa piacere, però diciamo che, come dicevamo un po' di puntate fa, il sistema, diciamo, che è dietro alla creazione del nostro sito è un accrocchio complicato e nessuno ha voglia né di metterci le mani e né di insomma smanettare dietro per ogni pubblicazione Jekyll, WebDAV, insomma troppe robe. Diciamo che i culi pesanti nostri vincono sempre, e quindi radioblackout.org, ve lo ripeto, è dove trovate i nostri podcast. Tra l'altro noi abbiamo messo, credo, sul sito abbiamo scritto, dopo n.000 richieste, che abbiamo fatto un redirect, quindi che non pubblicheremo più i podcast, perché varia gente ci ha scritto: raga, ma non state più trasmettendo. No, stiamo trasmettendo, però insomma non pubblichiamo più sul nostro sito, che è autistici.org/_. E questo è il messaggio. Qualcun altro ci ringrazia per la disponibilità, non ho capito bene di cosa, però insomma ricambiamo i ringraziamenti. Qualcuno ci scrive: credo di essere arrivato quasi a un mini esaurimento tentando di installare una chiavetta wifi nella TP-Link, Ubuntu 32 bit, vecchi PC Toshiba, insomma un sacco di parole, e alla fine ho gettato la spugna, aspettiamo qualche puntata su Hackintosh. Saluti PHC, un abbraccio a PHC. Una puntata su Hackintosh, tra l'altro Hackintosh, cos'è Hackintosh? Praticamente tu hai un computer normale, insomma di un computer normale, e ci vuoi installare sopra macOS X, no? Che secondo me è un'idea sbagliata, però capisco che qualcuno magari nella vita lavora anche con degli strumenti, che l'altro giorno tra l'altro facevo questo discorso e qualcuno mi diceva: sì, è vero, io posso usare anche le alternative, però poi il cliente mi chiede il file di InDesign, il sorgente, insomma capisco che la vita e il mondo sono posti molto difficili. Detto questo, come dicevamo, io metterei l'approfondimento, giusto? Di cosa parliamo? Del leak?
Parliamo del leak di Serasa, questa agenzia di credito e feedback che dice di non aver avuto leak, ma sono usciti leak di milioni e milioni di persone.
E tra l'altro ci confermano che lo streaming funziona, ma solo che nelle montagne dell'Appennino la banda è poca e quindi giustamente si sente un po' così. Questo anche perché in realtà, perché nello streaming c'è una pagina appunto dello streaming, che è stream.radioblackout.org, adesso noi streamiamo solo alta qualità MP3 perché ci abbiamo un problema, però è un problema che stiamo cercando di risolvere piano piano. Questo è in realtà perché nel mondo esistono anche dei Safari molto vecchi che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici usano ancora, quindi non ce la siamo sentita. E Og invece ancora ha delle grosse issue su alcuni sistemi. Io pensavo, invece volevo passare tutto a Opus, però comunque bando alle ciance. Sì, Radio Blackout ci dicono anche che non c'è il link per scaricare sui podcast, è vero, anche a questo metteremo una toppa. Comunque sì, bisogna fare un po' dei traccheggi F12, andare sulla scheda di rete, è vero, è tutto vero, e quindi sì, ce ne occuperemo. Buon ascolto.
So we are here with Gus from the Tor project. Thank you, Gus, for being here.
Hello, thank you for inviting me.
So we are here about this giant leak that exposed millions of people in Brazil, exposed the name, the ID, even the car and every ID in the car. Can you explain a bit more about this leak and what's happening?
So last week we discovered that some database were leaked in the internet. The first leak was basically all the security number, social security number from every Brazilian, and like 200 million records were leaked from Brazilians that are alive, and then that also people that were dead. And till the 2019, so everyone that that was alive had their social security number leaked on the internet, and this was the first leak. Then there was another one with the information about companies. So the number of this of the company and the number that used to pay taxes and everything, it was also leaked. And then there was a massive one about the all the information about the cars in the country, like 100 million information about cars, like the plate of the car, the color, other serial numbers of the car and everything. So all these three databases are online now on the internet. And then from the same entity, same person, they started to offer more information. So they start to offer like leaking information based on the demand. So you pay them and you get the information about taxes that the person paid, the address, where they live, what the phone number, what's the name of the father, mother, and all this kind of information from one person.
Okay, and let me translate from here. So
yes,
yeah. Il leak in Brasile è stato enorme. Ci sono dati come di 200 milioni di persone. In più i dati sono anche quelli della sicurezza sociale brasiliana, quella che potrebbe essere per noi lo SPID o l'identificativo dell'INPS. In più il terzo database riguarda i dati dei veicoli, 100 milioni di record di veicoli, tra cui targhe, telaio, qualsiasi dettaglio riguardo alla macchina, e questi dettagli sono in questo momento esposti, parte di questi pubblicamente, e un'altra parte a quanto pare è esposta per vendere. So these data are now all public or are also for sale in the darknet?
So they are not being sold on the darknet or over on your services. This is not true. You can just Google and you're going to find the website, and you can contact the seller and you can buy more information.
I dati non sono sulla darknet, sono di dominio pubblico. Se si cerca su Google si possono trovare direttamente da una semplice ricerca e contattare chi li vende. So, quindi questi dati possono essere utilizzati in diversi modi, non solo attraverso frode, ma possono essere anche usati per attaccare human rights defenders e altre persone. Gus, how this affect activists? How is possible to an attacker use this information against an activist?
So last year we had we had a file that people were sharing online with Antifa data. So they had pictures, they have some documents, and they have their social media information with more than 100 Antifas in Brazil. And the government was using to these people, saying they are terrorists. And this document was made by the right wing, right? So I believe that people can use now to create a new Antifa file with much more information, with where the people live, what their phone number is, how much they receive, their salary, the employee, and many more information. So this would cost like $75 to build, just file over 1,000 people. You could have that. So it's very cheap to have a file that you can dox all these people.
L'anno scorso qualcosa come un centinaio di attivisti, nomi, dati sono stati esposti online da un database creato da un gruppo di destra, si suppone, che ha esposto i dati personali di gruppi antifa con una narrativa terrorista riguardo a loro, e questi erano un gruppo non così grande come il leak che è appena successo, quindi si può immaginare che con un leak di queste dimensioni è possibile prendere i dati e pagando semplicemente $75 è possibile raccogliere un sacco di dati riguardo che lavoro fa una persona, quanto guadagna, quanto spende, e ci sono davvero tante informazioni e quindi è davvero molto rischioso.
So they leaked like 3 big databases and they also leaked some samples about the other files that they have or the claim that they have. And one of these files that they are claiming that they have is a very similar file that a company that works with Bureau of Credit, they have this kind of product, and the name is the same of the database and the product that they sell. So many people believe that the information that was leaked is based on this company. And the company said, well, actually, we don't believe it's from us. We are evaluating the leak, but we don't believe that it belongs to us.
Quindi il leak arriva da 3 diversi database di 3 entità diverse, e all'interno di questi database si trovano delle informazioni riguardo a un ufficio di credito, si potrebbe dire quasi credito sociale, un Bureau of Credit che a quanto pare nega completamente di aver ricevuto qualsiasi tipo di violazione dei loro database, però all'interno del database ci sono nei campi stessi il nome di questa azienda. Can we talk about this company? What's the name? What they are doing? What is about?
Yeah, so we believe, well, the files that were leaked, one of these files is called Mosaic, and the company that sells this kind of information is called Serasa. And this company is a very old company in Brazil. It's a private company that they have information about people, about business, about private information. So they can use that information to put someone to make you another company that you have debts, you know? And we believe that looks like the file came from them. But the company is denying that, say, hey, we did an internal investigation and we don't believe that belongs to us. So we are in this stage that the company is saying that the file is not from them. And some researchers like, hey, just look very suspicious because, you know, you are the only company that have this kind of information, this database. and they are selling your company information, you know. So we have, at the moment, we are still investigating, and it's not clear if it's real from them or if it's another credit company that leaked that information. So we are still investigating, but some researchers believe that the information is coming from them.
Allora, da quello che si capisce è stato usato un software che si chiama Mosaic. L'azienda si chiama Serasa e questa azienda Serasa si occupa di credito e nello specifico di feedback sul credito, ovvero se sei un buon pagatore o un cattivo pagatore, e queste informazioni attraverso il software Mosaic vengono condivise attraverso varie aziende che possono essere banche, assicurazioni e altre aziende che continuano tra di loro a scambiarsi informazioni. Quello che è successo è che Serasa nega di essere stata bucata, però almeno uno di questi database appartiene a loro. Adesso si sta investigando, si sta cercando di capire quali dati, quanti dati ci sono dentro, però il fatto stesso di aver esposto una quantità così grande di dati fa capire che la scala di questo leak è davvero gigante. Gus, this leak is giant. If I'm correct, the leak... the record of the leak is more than the number of Brazilian in the country. Is this correct? And if so, why?
Yeah, it's correct, because there is information about people that are no longer with us. I believe that are also information about Brazilians that are living outside Brazil. So it's like very huge. We have information from people from the beginning of the century, like the last century, not just century, only just century, you know. So the information that they were collecting and the information that is now public I believe that is the biggest that personal data information leak that we had in Brazil. I think this is the biggest leak that we had.
Sì, il leak in questione è probabilmente uno dei leak più grandi che sia mai avvenuto in Brasile. Contiene più record, perché contiene anche i record di persone che sono morte e che appartengono ancora a questo database, e in più ci sono anche le informazioni riguardo a persone che sono fuori dal Brasile, che magari se ne sono già andate, e comunque il database contiene tutto questo, quindi si può considerare un leak di scala davvero grande, probabilmente il più grande per il Brasile, e quindi sarà anche parecchio difficile riuscire ad analizzare tutti questi dati. Last question, Gus. What do you think it's possible to do to fight this, or how to protect, and which mitigation it's possible to use?
So we have a data protection law in Brazil, like GDPR that we have in Europe, but we have one here in Brazil. But the issue is that we don't have an authority that can apply that law. So the company would pay if we discover that it was Serasa, and we conclude the investigation that they were the people that we should blame. If we conclude that, then we don't have an authority to say, hey, now you need to pay a lot of money for all Brazilians that were affected by this, you know, because we don't have an authority to apply that law. So this is the situation now, that some lawyers said that, well, if you were affected by this leak, you can try to sue the company. If we discover that a company was responsible for that, so we need to fix the situation by identify the company that provide where this information came from, you know. This is the first thing. So we need to check not only with Serasa, but with all these other credit companies And to certify that the company that leaked that information came from just company A or just company B. The other thing is, for activists is that if you rely on secrecy, like, well, I live in another address that should not be public for some reason because the right wing wants to kill me or something like that, you should be concerned about that because now someone can buy that information very easily. Before that, they could use the legal system to get that information. They could buy that information from Serasa or for another company, but that information that someone bought, that would be registered.
Okay, so in Brasile non c'è una cosa efficace come la GDPR, ma esiste il Marco Civil, hanno un data protection law anche lì, però quello che manca è un organo di autorità, qualcuno che faccia rispettare questa legge, di modo che venga richiesto alla compagnia responsabile di pagare. Questo manca in Brasile e quindi quello che succede è che molto spesso le compagnie che hanno un leak, quello che fanno è semplicemente cercare di gettare sabbia un po' su tutto quanto e magari pagare per non discreditarsi troppo. Questo in qualche modo è un meccanismo che è fallace, manca proprio perché manca un organo che faccia applicare quelle che sono le regole che già esistono. Una cosa da tenere in considerazione è che questo leak ora è pubblico e questo vuol dire che l'indirizzo di persone che magari combattono per l'antifascismo o che combattono per diritti digitali o qualsiasi altra lotta a livello attivista, beh, queste persone ora sono in pericolo se vivono ancora nello stesso indirizzo, perché prima si potevano utilizzare solo dei mezzi pubblici e ufficiali per ottenere le informazioni tipo l'indirizzo di casa, mentre adesso attraverso questo enorme leak è possibile che con pochissimi dollari è possibile prendere e sapere dove vive una persona, quindi qualsiasi attivista potrebbe essere in pericolo. Ok, thank you very much Gus for your time. Is any other things you want to say?
Thank you very much for inviting me to talk about this. I don't see too many people talking about this outside Brazil, so thank you for the space. I think this massive leak raises a big alert for other countries too, because the same companies that collect this information, some of them, they work in other countries too, you know. So we should be aware about how they are using our data and who has access to that information. So in Italy, who has the access to that information, you know, how they are protecting that and what will happen if that information leaks, you know. So I think this is how important for Italy too, you know.
La questione è importante anche per l'Italia, perché quello che è successo in Brasile può succedere anche in Italia. Organi di reputazione in base al credito esistono anche in Italia tra le banche e le varie assicurazioni. E che cosa potrebbe succedere se domani un leak di queste dimensioni uscisse anche in Italia? Questa è una domanda importante e non se ne parla abbastanza né in Italia e dopo il leak non se ne parla neanche in Brasile. In ogni caso è una di quelle cose su cui riflettere. Thank you very much, Gus. Bye.
Thank you. Bye bye.
Mezzogiorno e un quarto qui nello studio 1 di Radio Blackout, sempre all'ascolto di Stacca Stacca. Vi siete appena assorbiti 20 minuti di un'intervista che è qua il nostro carissimo redattore.
The cat is on the table.
The cat is on the table, qualcuno ci scrive. Era indeciso se farlo in portoghese, ma insomma giustamente ha pensato che qualcuno avrebbe magari apprezzato di meno. Ci scrivete a proposito della qualità dello streaming, che con Radio Droid lo streaming non si è ancora fermato un secondo qualcuno in giro per l'Alto Appennino bolognese che ci scrive evviva stacca stacca. E in questo quarto d'ora che ci separa da qui alla fine di Stacca Stacca, perché c'è già Pennichella caricato a pallettoni in bobina e backstage a seguire, di cosa vi parliamo in questo quarto d'ora?
Non lo so, parliamo di TikTok, parliamo del garante della privacy, torniamo un attimo in Italia,
dai. Anzi, mettiamo un pezzo, dai.
Poco. You know the deal. This is me, though. Beats by Supremo for all of my people, Negroes and Latinos, and even the gringos. Yo, check it, one for Charlie Hustle, two for Steady Rock, three for the fourth coming live, future shot. It's five dimensions, six senses, seven firmaments of heaven to hell, 8 million stories to tell, nine planets faithfully keep an orbit with the probable tenth. The universe expands length, the body of my text possess extra strength, power lifted powerless, up out of this towering inferno, my ink so hot it burned through the journal. I'm blacker than midnight on Broadway, you're Myrtle, hip hop past all your tall social hurdles, like the nationwide projects, prison industry complex, working class poor, better keep your alarm set. Streets too loud to ever hear freedom ring. Say you're back in with your sleep. It's dangerous to dream, but your chain cats get they chip. You dead now. Killing fields need blood to graze the cash cow. It's a numbers game, but shit don't add up somehow. Like I got 16 to 32 bars to rock it, but only 15% of profits ever seen my pockets. Like 69 billion in the last 20 years spent on national defense, but folks still live in fear. Like nearly half of America's largest cities is one quarter black. That's why they gave Ricky Ross all the crap. 16 ounces to a pound, 20 more to a key, a 5 minute sentence hearing and you're no longer free. 40% of Americans own a cell phone, so they can hear everything that you say when you ain't home. I guess Michael Jackson was right, you are not alone. Rock your hard hat black as you in the terror dome, full of hard niggas, large niggas, dice tumblers, young teens in prison greens facing life numbers, crack mothers, crack babies and AIDS patients. Young bloods can't spell, but they can rock you a PlayStation. This new math is with my motherfucker's ass. You wanna know how to rhyme, you better learn how to add. It's mathematics.
Mighty most definitely.
It's simple mathematics. Check it out. I revolve around science.
What are we talking about here? Mighty most definitely.
It's simple mathematics. Check it out. I revolve around science.
What are we talking about here? What are we talking about here?
Yo, it's one universal law, but two sides to every story. Three strikes and you bitten for life. Mandatory. Four MCs murdered in the last 4 years. I ain't trying to be the fifth when the millennium is here. Yo, it's 6 million ways to die from the seven deadly thrills. 8-year-olds getting found with 9 mils. It's 10 p.m. where your C's at. What's the deal? They on the hill pumping krills to keep their bellies filled. Lighting the ass with heavy steel. Sights on the pretty shit in life. Young soldiers trying to earn their next stripe. When the average minimum wage is 550. You best believe you gotta find a new grind to get cream. The white unemployment rate is nearly more than triple for black. So frontliners got their gun in your back. Bubble and crack, jewel theft and robbery to combat poverty and end up in the global jail economy. Stiffer stipulations attached to each sentence. Budget cutbacks but increased police presence. And even if you get out of prison, still living, join the other 5 million under state supervision. This is business. No faces, just lines and statistics. From your phone, your zip code, the SSI digits. The system break, man. Channeling women in the figures. Two columns for who is and who ain't niggas. Numbers is hard and real and they never have feelings. But you push too hard, even numbers got limits. Why did one straw break the camel's back? Here's the secret. The million other straws underneath it. It's all mathematics.
Mighty most definitely.
It's simple mathematics.
Check it out.
I revolve around science.
What are we talking about here? Mighty most definitely.
It's simple mathematics.
Check it out.
I revolve around science.
What are we talking about here?
Mathematics.
Mezzogiorno e 22, quando ascolto Mos Def mi viene sempre in mente Grazie di tutto il pesce, una guida galattica per gli autostoppisti, perché lui, oltre a essere un rapper, ho scoperto da poco essere un rapper, ma è anche invece l'attore del film.
Ah sì?
Già. Bando alle ciance, mezzogiorno e 22, quindi manca poco. Io volevo ancora raccontarvi qualcosina di TikTok. Hai presente cos'è TikTok?
No, cos'è TikTok?
TikTok è praticamente una specie di social di questi giovani dove mandi dei video brevi, poi li puoi condividere, non so, non ho mai visto in realtà, e quindi parlo veramente, infatti non andremo a parlare della piattaforma, ma di quello che è successo rispetto a una presa di posizione del garante della privacy, che la settimana scorsa, il 22 gennaio, appunto il garante per la protezione dei dati personali ha insomma emesso un blocco, ha disposto un blocco per l'uso dei dati degli utenti di TikTok, per i quali non sia stata accertata l'età. Questo perché a seguito di un provvedimento d'urgenza, cioè questo è stato un provvedimento d'urgenza perché è smontato l'hype mediatico dopo un fatto di cronaca nera, secondo cui appunto la procura di Palermo ha collegato la morte di una bambina di 10 anni, mi sembra, all'utilizzo del social network. Cioè così i giornali hanno detto questa roba qui, una cosa è successa da pochissimo. Non ho indagato i dettagli, però appunto si ipotizza il collegamento tra l'emulazione di uno di questi video e la morte di questa bambina di 10 anni. Quindi così in fretta e furia, una situazione di emergenza, così per un solo caso, il garante ha deciso appunto che disponeva il blocco immediato dell'uso dei dati. Questo cosa vuol dire? Perché è uscito tutto un polpettone su, oddio, c'è il blocco di TikTok, non è così. Il garante tra l'altro non può neanche disporre un blocco di una piattaforma, il garante della protezione dei dati personali. Quello che può fare è erogare delle multe, cioè delle multe amministrative, quindi non è che non c'è nessun ordine per cui una piattaforma debba chiudere per ordine del garante della privacy. Insomma, c'è stato un po' un po' di hype mediatico su questa questione. Cos'è che chiede il garante? Il garante dice: sì, ma voi non potete far usare ai minorenni, soprattutto ai minorenni di 14 anni, le vostre piattaforme, no? Perché non possono neanche dare il consenso al trattamento dei dati, teoricamente. E quindi si propone appunto di evitare l'uso del trattamento dei dati ai minori di 14 anni. Ma come? No, perché questa è una domanda importante da farsi. Cioè, tu come fai a distinguere se qualcuno ha davanti a uno schermo, davanti all'uso di un telefono, ha più o meno di 14 anni?
È facile, fai il bottone, hai più di 18 anni, premi sì.
Premi ok, esatto. Infatti più o meno in gran parte dei casi è così, no? Solo che sto giro il garante ha detto no, deve essere un controllo più restrittivo, perché altrimenti è facile e ovvio che di fronte alla scelta hai più di 14 anni, cos'è che fai se tu hai 13 anni? Pigi sì. Cioè ormai non puoi pigiare no, neanche, nel senso, no. Acconsenti, cioè continua confermando che effettivamente hai sì. Tutti i requisiti, qualsiasi essi siano.
Ce li ho.
Perché tanto è quello che stai facendo, esattamente usufruire di quella roba lì, quindi cioè per forza.
Sì,
altrimenti che ce fai lì? E quindi come si fa? E c'è un'intervista a Guido Scorza che ho trovato proprio sul sito del garante. Guido Scorza è appunto uno dei membri del garante per la protezione dei dati personali, nonché relatore di questo provvedimento che appunto dispone il blocco del trattamento dei dati di TikTok. Tra l'altro non è una cosa, è anche assurda questa roba qui, che non è un provvedimento generico, no? Che dici, che ne so, suggerisco a tutte le piattaforme che hanno un tot di utenti di verificare accuratamente l'età stessa degli stessi, no? Cioè, è così, proprio TikTok, solo per una questione di cronaca, praticamente viene additato a male assoluto.
cattivo,
cattivone. E quindi qual è la proposta? E qua secondo me, cioè, mi ha fatto ridere, perché appunto nell'intervista dice, a una delle domande dell'intervista che gli chiede, la stessa domanda che mi verrebbe in mente a me, in che modo è possibile verificare che il cellulare non sia nelle mani di un bambino sotto i 13 anni senza violare la privacy? Perché a quel punto cosa fai? Dici, per iscrivermi alla piattaforma, per esempio, ci sono vari metodi, no? Posso usare appunto un sistema di autenticazione un po' più complesso, quindi lo SPID, una carta d'identità che ti devo mandare, come credo adesso su Facebook funzioni così.
Sì,
non sono più aggiornato, però mi ricordo che comunque tu su Facebook devi mandare i tuoi documenti, giusto?
Sì, su Facebook devi mandare i documenti e devi essere verificato, anche su Pornhub adesso.
Ah, ma dai. Comunque, insomma, è un po' assurdo che dal garante della protezione dei dati personali arrivi quasi una richiesta a dire tu devi mandare i tuoi documenti alla piattaforma che deve attestare la tua identità. Invece lui dice un'altra cosa, che secondo me è ancora peggio di questa, e comincia così, dice, in effetti è una domanda difficile, specie per chi come me non ha le competenze necessarie a rispondere. E si arrampica un po' sugli specchi dicendo non risponderò in maniera esaustiva, però non voglio neanche sottrarmi alla domanda, e propone la sua idea. Senti che ideona.
Vediamo.
La mia idea è questa, e mi sembra trovi qualche conferma in giro per il mondo. Credo che i gestori di queste grandi piattaforme planetarie, perché il problema naturalmente non riguarda solo TikTok, giustamente, dispongano di una quantità tale di informazioni sui loro utenti che attraverso soluzioni di big data e intelligenza artificiale potrebbero essere in grado, se non di dire se un utente ha 13 o 14 anni, ma certamente di dire se ha 10 o 14 anni, 10 o 50. No, quindi questa è la proposta, e dice: onestamente credo che chissà su di noi, talvolta più di noi stessi, con un po' di impegno può far meglio di quanto faccia oggi per fare in modo che un servizio che esso stesso definisce riservato ai soli maggiori di 13 anni non sia utilizzato da chi 13 anni non li ha. Cioè, quindi la proposta del garante della privacy, o almeno di uno dei membri, è di suggerire alle piattaforme, che tra l'altro fanno, cioè il loro modello di business è proprio quello di rivendere a terzi, o comunque di profilare i suoi utenti per mostrargli pubblicità, campagne politiche, eccetera, è quello di suggerire a queste piattaforme di andare ancora oltre, spingersi oltre questa profilazione, e con i loro potenti strumenti cercare di discriminare i minori di 14 anni dai maggiori di 13 anni. Cioè, che è una proposta che, non so, io non mi aspetterei sinceramente dal garante.
No, ma aspettiamoci che questo Guido vada a lavorare per TikTok probabilmente l'anno prossimo, perché cioè, è ovvio che se una persona è incline a utilizzare gli algoritmi per capire se una persona ha meno di 14 anni, significa che proprio della privacy non gliene frega un cazzo.
E detto questo, 11:31, mi sa che in bombina è già partito Pennichella, io non ho smesso di guardare l'orologio, quindi vi abbraccio e
ci vediamo su TikTok.
Grazie di tutto il pesce.